Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo alla terza puntata con il nostro caro Ezio di Radio JP e accanto a me Anna Maria Mirizzi e l'avvocato napolitano che oramai è diventato un'istituzione dall'anno passato. Prima lo era solo per le attività, diciamo così, corsuali, diciamo, dell'UTE e adesso è diventato anche un assiduo frequentatore della radio. Prima di dirvi alcune notizie su questa settimana in corso, vi ricordo che il 30 abbiamo la seconda giornata della festa dei nonni, il momento della gioia, e dalle 5 del pomeriggio con ingresso libero nell'auditorium di San Filippo potrete accedere, vedrete all'opera, diciamo così, i bambini della scuola Disney Baby, poi i piccoli ballerini di Liana Sonnante, di Passillo Bailante. Poi ci sarà il nostro gruppo teatrale e poi ci sarà il coro guidato da Anna Maria Mirizzi con il maestro Tateo, di cui sicuramente vi parlerà Anna Maria. E poi ci sarà la consueta premiazione dei nonni d'oro, cioè dei nonni che, come dire, hanno esplicato il loro impegno non solo nell'ambito della famiglia ma anche nel sociale. Per quanto riguarda questa settimana, noi abbiamo stasera il primo incontro con Teresa Marzullo, che continuerà a parlare dei mesi dell'anno nell'ambito del suo lunario. Domani ci sarà il secondo incontro con il dottor Caruso, che continuerà a parlare delle malattie, delle precauzioni da prendere quando arrivano i virus autunnali. Giovedì ci sarà la professoressa di matematica Anna Maria Candela, che parlerà di infinito e oltre. E venerdì ci sarà la dottoressa De Robertis, che era prevista la settimana scorsa e che riprenderà i suoi incontri. Probabilmente voi giovedì scorso siete venuti ad assistere alla nostra inaugurazione e avete potuto ascoltare i bellissimi racconti detti con tanta chiarezza e con tanta profondità dell'avvocato napolitano, che oggi appunto abbiamo in radio. E oggi affrontiamo una pagina della storia di Tuvignano che lui conosce molto bene, che non è stata, come dire, sfiorata giovedì scorso. Allora, avvocato, noi parliamo di miracoli oggi, quindi
Sì,
al di là della
di
santa degli
pseudo.
anni 50, 60, ce n'è stato
Parleremo di
qualche
pseudo miracoli.
altro. Prego, prego.
Buongiorno a tutti. Verso la metà del 1700, un nostro concittadino, Domenico Campanella, scrisse una storia di Butignano. È rimasta manoscritta, il manoscritto è conservato presso la nostra biblioteca comunale. A un bel momento della sua storia, parlando di Sant'Angelo, San Michele in Monte Laureti, il nostro Sant'Angelo, scrive così esattamente: fu decorato, detto convento, o vogliamo dire grangia, dal soggiorno che vi fece Sant'Angelo Martire, conforme dai nostri antichi patri vi è la tradizione, e appare dal miracolo della lampana che è cascata a terra davanti all'altare di San Michele, mentre questo martire l'aveva accomodata, restò illesa e in segno di ciò vi restò impressa nella pietra dura la forma di detta lampana. Successivamente il Marascelli, nella sua guida di Putignano, invece di leggere lampana, lesse campana, e a questo punto ovviamente fu necessario parlare di un campanile, di un pseudo campanile, perché vicino alla grotta di San Michele a Monte Laureto non c'è stato mai nessun campanile. In effetti il campanello scriveva bene, si trattava di lampana. La lampana è quella specie di candelabro medievale costituito da un pesante cerchio di ferro sulla cui circonferenza si mettevano tante candele per illuminare l'ambiente, e la detta lampana poi veniva sollevata verso il soffitto tramite una catena che scorreva in un anello messo nella volta del locale. Evidentemente la catena, l'altro capo della catena, non essendo stato ben agganciato, o comunque sgangiandosi dal suo punto, dal punto in cui veniva fermata, fece sì che il lampadario, la lampana, cadesse rovinosamente per terra, imprimendo nel pavimento sottostante più o meno la forma circolare che aveva. Quindi non si tratta di nessun miracolo, anche perché Sant'Angelo martire non ha avuto niente a che fare con il nostro Putignano. Sant'Angelo era un ebreo che si era convertito al cristianesimo ed era nato a Gerusalemme verso il 1185. Entrò in quello che poi diventerà l'ordine carmelitano e proprio per la sua competenza, per il suo sapere, venne inviato a Roma verso il 1218 proprio per ottenere dal Papa il riconoscimento dell'ordine. Riconoscimento però che lui personalmente non ebbe. L'ordine lo ricevette il 1226 da Papa Onorio III un po' di tempo dopo. Questo angelo, dopo aver predicato per un certo periodo di tempo nel San Giovanni Laterano a Roma, fu mandato in Sicilia. In Sicilia era scoppiata la eresia dei cosiddetti catari e lui fu mandato proprio a Licata, dove era il centro dell'eresia che si voleva reprimere. Il povero angelo, mentre celebrava la messa a Licata, venne assassinato da un catero arrabbiato. Successivamente, per diversi secoli, un paio di secoli dopo, venne riconosciuto il suo martirio e lui venne riconosciuto santo e elevato agli onori dell'altare. L'angelo, venendo da Gerusalemme, non si sarebbe mai sognato, più di tutto non era santo quando arrivò in Italia, ma poi non si sarebbe mai sognato di far sosta a Putignano, anche perché in quell'epoca la strada principale che portava a Roma venendo dal Medio Oriente toccava a Brindisi, poi toccava la via Traiana, andava per Benevento e quindi saliva su a Roma. D'altra parte, anche nel suo viaggio verso la Sicilia, essendogli stato ordinato appunto di andare a Licata, lui non ha potuto per niente venire dalle parti putignane, perché in quell'epoca c'era l'altra strada che costeggiava il Tirreno e che quindi andava direttamente in Sicilia. Per cui è una favola il miracolo della campana, è una favola ancora più eclatante e parlare del soggiorno che questo santo ha fatto a Putignano. Tuttavia, quando poi venne riconosciuto santo un paio di secoli dopo, i carmelitani lo cominciarono a venerare in maniera particolare, tant'è vero che insieme a Sant'Alberto, altro beato facente parte dell'ordine del Carmine, sono stati eletti e venerati dai carmelitani appunto nel momento in cui a loro fu assegnata da parte dei Cavalieri di Malta la grangia di San Michele in Monte Laureto. Successivamente questi carmelitani costruiranno la chiesa che oggi noi chiamiamo della Madonna del Carmine, e voi ritrovate ai lati dell'altar maggiore i due santi, Sant'Angelo e Sant'Alberto, che i carmelitani di San Michele, dico appunto, del Monte Laureto, portarono in Putignano nel nostro paese. Questo è tutto, è una rettifica che mi sembra doverosa. Grazie per chi ha ascoltato.
Ma per quanto riguarda San Michele Monte Laureto, ci sono anche delle altre leggende, no, su quella che sarebbe stata la famiglia a cui
sì,
è un luogo che evidentemente affascina con le sue grotte.
Affascina, in effetti la nostra grotta ha avuto, come devo dire, una specie di richiamo con l'altra grotta famosissima di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano. Ma addirittura si parla qui che i genitori di San Gregorio Magno abbiano avuto delle proprietà da queste parti e che quindi, avendo avuto proprietà da queste parti, abbiano mandato un loro generale, il generale Tulliano, che è venuto ad aggiustare la grotta, a introdurre il culto di San Michele Arcangelo e addirittura costruire un pozzo che comunemente veniva chiamato Pozzo La Chianga nel centro di Putignano. Prima di tutto, nel momento in cui ha costruito il pozzo, evidentemente ci doveva essere già il paese e quindi non c'era bisogno che i genitori di San Gregorio Magno mandassero un qualcuno per costruire non si sa che cosa. Ma poi in effetti in quell'epoca non esisteva ancora Putignano e quindi questo Tulliano, che pure è una figura storicamente accertata, non si è mai sognato di venire dalle nostre parti, di venire giusto appunto nella nostra grotta di San Michele.
Benissimo. Allora, siccome abbiamo parlato della festa dei nonni e siccome abbiamo detto che ci sarà l'intervento del coro, approfittiamo della presenza di Anna Maria che, come sapete, sceglie sempre le musiche anche delle nostre mattine. Che cosa ci dici? Sveli qualche anteprima per la sera del 30?
La festa dei nonni è oramai un'istituzione nell'Upte. Per la festa del 30 abbiamo pensato con il coro di cantare due canzoni nuove che alleghiamo, poi che continueremo a mettere insieme con le altre che abbiamo già fatto il 2 di ottobre. Le canzoni nuove che abbiamo pensato di ripetere, perché le abbiamo fatte in passato, sono una di Diamante di Zucchero e l'altra è Il gatto e la volpe. Perché queste due canzoni? Perché hanno una motivazione ben precisa. Diamante è una canzone di Zucchero che parla dei ricordi di un ragazzo che incontra la sua nonna e, sfogliando l'album dei ricordi, immagina tutto il passato della nonna. Difatti immagina i granai, immagina i vinai dove si produceva il vino, il grano, quindi questa campagna, e poi il periodo della guerra, quando le spose si sposavano con i soldati anche a distanza. Quindi queste immagini così che fanno percorrere un periodo particolare della vita dei nonni e che dalla parte storica, in pratica, i ragazzi giovani non conoscono più. Questa è una motivazione. E poi Il gatto e la volpe riprende proprio i personaggi di Pinocchio. Sappiamo bene come oggi è difficile fare attenzione a quello che succede nella società e in particolar modo per i giovani l'aggancio con i telefonini, perché si parte da una semplice telefonata e poi si va a finire su un altro percorso stranissimo, e lì è molto facile incontrare il gatto e la volpe, che coinvolgono questi ragazzi in percorsi che non sono facili, non sono semplici, ma sono facili da approcciare. E poi per i genitori e i nonni è difficile andare a ripescare questi giovani, perché le tecnologie di oggi sono agli adulti un pochettino ostiche. C'è difficoltà proprio a seguire questa tipologia di comunicazioni. E quindi queste due canzoni rispecchiano proprio il mondo di oggi e quello che i nonni vorrebbero trasmettere ai propri nipoti. Naturalmente le canzoni che abbiamo fatto anche il 2, che sono Meraviglioso, penso che sia una canzone bellissima, anche tra l'altro ripresa da Ine Gramaro e da tanti altri cantanti nel mondo, devo dire. Poi abbiamo fatto La vita è bella, quindi un altro messaggio fortissimo, dopo, nella guerra addirittura, dare questa speranza fortissima. Il ragazzo della via Gluck, che è il racconto di una storia, tra l'altro, di un ragazzo che va a emigrare al nord, anzi del nord, che emigra nella città, e noi lo vediamo sotto il punto di vista di un ragazzo che è dal sud. Oggi come oggi molti dal sud vanno fuori, vanno all'estero, vanno a studiare, vanno a trovare lavoro, quindi possiamo dire che la storia si ripete, e questa nostalgia poi della nostra terra ci fa ritornare poi sui nostri passi e troviamo tutto cambiato. E l'altra canzone, Imagine, di John Lennon, è quella che racchiude un po' la speranza proprio per tutta l'umanità, la speranza sempre di un mondo migliore. Questo è quanto per quanto riguarda la festa dei nonni. E devo dire una cosa, un flash velocissimo, come ho pensato il brano che è di Bacalov, del postino, dove Massimo Troisi proprio si accinge a fare il postino. Bene, l'ho pensato perché l'avvocato napolitano ci ha sempre portato delle pagine bellissime sul nostro territorio, delle pagine che affascinano. Ebbene, il fascino del postino di una volta ce lo abbiamo un po' negli occhi, perché non ce l'abbiamo più i postini di una volta che ci vengono a lasciare la posta, la lettera, e ci danno poi, ci permettono di fare due chiacchiere sulla vita. E questo ce lo offre l'avvocato napolitano, di questo lo ringrazio tantissimo perché sono pagine bellissime che ci trasmette. Quindi Ezio, a te.
Sì, allora, raffinatissime come vedete sempre le motivazioni di Anna Maria e adesso andiamo appunto ad ascoltare il postino, la musica. Incontro con l'avvocato napolitano e andiamo a recuperare tra le tante figure di cui parla nei suoi libri e soprattutto nell'ultimo che come sapete è stato pubblicato la primavera scorsa ed ha costituito l'oggetto di cui ci siamo interessati al momento dell'inaugurazione. Tra le tante figure, quale vogliamo tirar fuori dalle ombre del passato perché magari nessuno ne ha mai sentito parlare, magari non c'è neanche una strada che lo ricordi, ma non merita forse una strada, quindi no. C'è anche un perché.
No, vorrei parlare di un ufficiale spagnolo che è una figura piuttosto ambigua. Da un lato sembra un tipaccio deciso, direi crudele, dall'altro diventa addirittura un buon tempone. Mi spiego meglio. Durante la guerra nei primi anni del Cinquecento vi fu tra gli spagnoli e i francesi, gli spagnoli, proprio perché conducevano questa attività contro la Francia, pensarono bene di occupare il castello di Santo Stefano, che allora era tenuto dai cavalieri di Malta e da Gian Vincenzo Carafa in modo particolare. Gian Vincenzo Carafa fu cacciato dal baliaggio e al suo posto arrivò un ufficiale spagnolo, un tal Don Pietro López da Cugna dei Conti di Bondia, un personaggio molto importante perché un suo parente prossimo addirittura era stato viceré di Sicilia. Ho detto che la figura di questo signore da un lato appare molto crudele perché fu proprio lui che nell'ottobre del 1503 represse violentemente una rivolta che era scoppiata in Putignano in Fasano, una rivolta dovuta alla esosità delle tasse che in quell'epoca i putignanesi erano costretti a pagare, sia per normalmente le normali tasse che servivano allo Stato, sia per i bisogni militari dell'esercito spagnolo che stava conducendo l'assedio di Conversano. Questo Don Pedro intervenne in maniera violentissima, facendo impiccare 6-7 putignanesi più i compromessi nella rivolta, facendo condannare al remo altre 3-4 persone di Putignano, condanna che era pesantissima perché si trattava di continuare ad avvocare per tutta la vita nelle galee del spagnolo. Dall'altro lato però questo Don Pedro si mostrò molto, come devo dire, generoso nei confronti dei putignanesi, perché alcuni anni più tardi, verso il 1509, sempre per ragioni militari, lui rientrò nel baliaggio di Santo Stefano, nel castello di Santo Stefano, e quindi nel baliaggio di cui faceva parte appunto il nostro Putignano. Proprio per venire incontro alle necessità economiche dei putignanesi, che erano veramente miserevoli, lui non solo ottenne dal re che i putignanesi continuassero a pagare le tasse nella misura che erano state fissate circa un secolo prima da Ferdinando I d'Aragona, ma siccome per motivi militari era stata imposta una tassa di 3 tarì a famiglia, a componente, a ogni personaggio, come dire, a ogni persona, doveva pagare 3 tarì, era una moneta che si usava in quell'epoca, lui se ne gravò personalmente. Si tenga conto che Putignano aveva in quell'epoca 633 fuochi, mentre Fasano ne aveva 200 e qualche cosa. Ogni fuoco in quell'epoca si riteneva fosse composto da 5 persone. Quindi pensate un po' quanto danaro sborsò questo Don Pedro di tasca sua per lenire le sofferenze della popolazione putignanese e fasanese, che erano veramente gravi e in condizioni molto precarie. Quindi un personaggio ambiguo, direi io, perché da un lato si mostrò crudelissimo, dall'altro fece una beneficenza che nessuno si sarebbe mai aspettato. Grazie.
E forse, ecco, si mette l'accento soprattutto su quelle che sono le pagine più cupe di questo personaggio, trascurando anche i momenti positivi. Io non so a voi, ma quando attraverso le parole dell'avvocato napoletano si ripercorre la storia di Putignano, si ripercorrono anche i luoghi, diciamo, dove vengono ambientate queste vicende, sembra quasi impossibile, no? Pensare che siano state come dire, luoghi in cui sono avvenute determinate cose, tumulti, come dire, condanne capitali. Io spero che poi l'avvocato napoletano possa un giorno fissare un appuntamento, magari in una primavera, quando il tempo sarà sicuramente più clemente, per condurci a fare una passeggiata vedendo proprio direttamente, passando direttamente in quelli che sono i luoghi di cui lui tanto, tanto dottamente ci parla, e magari cercheremo di portare con noi anche il nostro regista Ezio, che come sapete diciamo è quasi sempre presente in Piazza Plebiscito, che ne ha viste di tutti i colori. Quindi sarà bello rivisitare questi luoghi con un traghettatore del tempo, ecco, una persona che ci faccia rivivere, che ci, ecco, vedi quella pietra a che cosa è, vedi quel fregio a che cosa rimanda, in maniera che, come dire, la memoria sia più vivida. Allora noi ringraziamo ancora una volta l'avvocato napoletano, gli diamo appuntamento alla sua prossima lezione, che sarà nel mese di novembre, adesso non ricordo il giorno, ma lo trovate sicuramente nel nostro programma, e auguro una serena prosecuzione della giornata a tutti quanti i nostri ascoltatori. Alla prossima.
Arrivederci, arrivederci.
Strade piene, la folla in ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non ci sei tu. Vuole accanto a sé, ma non importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città vuota mi sembrerà. Sempre più leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amor, e non sarà più vuota la città, ed io vivo.